Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati e ci ritroviamo a pochi minuti dal tweet di Kyle Kraus, direi immancabile il tweet del presidente per ufficializzare di fatto l'ingaggio di Gabriel Charpentier, bandiera del Congo e bandiera della Francia. Lui infatti è un franco-congolese, tra l'altro devo ammettere che mi sfuggiva la bandiera del Congo, mea culpa, però insomma così. Ecco, il tweet di Kraus serve anche a fare un po' di cultura in questo senso, quindi Charpentier, che ieri vi avevamo detto, attendevamo l'ufficialità entro sera, poi c'è stato qualche, non intoppo, ma così uno slittamento semplicemente per alcune carte, questione di burocrazia insomma, comunque ha superato le visite mediche, l'attaccante classe 99 ex Frosinone di proprietà del Genoa e dal Genoa che arriva penso a livello di acquisto definitivo, non credo proprio sia un prestito, se non un prestito magari con diritto obbligo di riscatto, però questo lo sapremo quando arriverà la nota, almeno dovremmo saperlo quando arriverà la nota ufficiale del club. Prima di tutto vi ricordo ancora una volta il numero per scriverci, che è sempre il solito, è il 333-9200-170. In particolare mi interessa sapere da voi se questo Parma non abbia bisogno di qualcos'altro, ecco, perché da quel che ci risulta sostanzialmente dovrebbe essere chiuso qui il mercato, salvo sorprese che non sono da escludere negli ultimissimi giorni. Ricordiamo che il mercato chiude giovedì sera, oggi è martedì, quindi ci sono ancora più di 48 ore per le ultime combinazioni. Il Parma sta lavorando in uscita per Schiattarella e Laurigny. Schiattarella, l'avete visto, non è più nei piani della società e di Pecchia, e quindi insomma dovrebbe rescindere e passare al Benevento. Leggo subito il messaggio di Davidone a tal proposito, cioè sul tema mercato. La settimana scorsa allora avevo visto giusto dicendo di rispolverare Caramo per l'attacco. Eh sì, Davidone, evidentemente sì, o ti eri sentito con Pecchia, non lo so. Secondo me, dice Davidone, non dovrebbe essere una brutta idea, ingaggio a parte, sembra che il giocatore si impegni al massimo per la fede crociata. Sì, sono d'accordo con te, Davidone. Pecchia apprezzerebbe Caramò, teoricamente Caramò comunque è anche sul mercato, ma io dubito che arrivi un'offerta al last minute per un giocatore che è un po' fuori dalla geografia così della Serie A e anche del calcio italiano da diversi mesi. Ha giocato in Turchia, ha segnato poco, pochissimo, però comunque di minutaggio ne ha avuto, e questo è se non altro un buon segno. Ieri avevamo lasciato in sospeso il discorso Kurtic, avevamo fatto un accenno, poi dopo non c'eravamo andati in fondo. Kurtic ha segnato domenica col PAOK Salonico su rigore, per questo vi avevo detto che ha messo un post con alcune foto su Instagram proprio pochi minuti prima della nostra diretta di ieri. Quindi insomma io credo che il suo destino sia il PAOK Salonico, quest'anno la vedo dura, che con un accordo di prestito biennale ora in fretta e furia negli ultimi giorni il Parma vada a riprendere Kurtic. Non la vedo assolutamente un'ipotesi praticabile. Poi, per carità, è stato reintegrato Caramò, quindi tutto può succedere, ma su Kurtic no. Roberto dice: se parte Schiattarella sicuramente serve un centrocampista di qualità, vedremo. Eh sì, Roberto, ecco, questa del centrocampista, questa tua opinione sul centrocampista la condividono in tanti tifosi evidentemente, ed effettivamente così. Ribadisco, vedendo quello che è successo l'anno scorso, rosa corta, tanti infortuni, la stagione lunga, squalifiche, Covid, che comunque resterà un'incognita e un problema in qualche misura, e infortuni appunto muscolari o che siano poco gravi o molto gravi, speriamo di no ovviamente, ma qualcosa succederà, ed effettivamente lì in mezzo non è che ci sia tutta questa abbondanza. Poi possiamo discutere del fatto che il Parma ha dei giovani come i francesi Buaichiala e Aino è già infortunato. Io avevo visto qualche video, lui giocava nella terza serie francese, anche se da qualche parte ho letto la quarta, a me risulta che sia la terza serie francese. Mi è sembrato un buon centrocampista, fisico, dinamico, però adesso pensare che così si presenti nella Serie B italiana e dia subito certe garanzie, insomma, poi un jolly lo puoi sempre pescare, però non so. È un giovane, 2002, più giovane ancora, Buaichiala, 2004, capitano della Francia Under 19, quindi insomma il curriculum già non gli manca. Ha giocato, si è visto un po' nel precampionato, anche qui insomma da qui a pensare che un ragazzo così da un giorno all'altro possa diventare un giocatore subito affidabile per un campionato così difficile come questa Serie B, andiamo piano, insomma, devono crescere con calma, magari giocare un po' con la primavera, anzi giocare spesso con la primavera, e poi si vedrà. Questo per dire che i centrocampisti in realtà in rosa ci sono, quelli su cui fare affidamento in una turnazione di un campionato che andrà avanti fino al 19 di maggio, poi eventuali playoff, beh, insomma, effettivamente qualche dubbio c'è. Un altro centrocampista, devo dire che male non avrebbe fatto. Ripeto, vediamo cosa succederà negli ultimi giorni di mercato e intanto facciamo un riassunto, facciamo il punto della situazione con il servizio di Alberto Rugolotto.
Il rush finale di mercato non dovrebbe portare in dote grosse sorprese in casa Parma. La linea della società sarà seguita fino alla fine, pochi innesti ma oculati con la recente novità di Caramori pescato tra i vecchi esuberi. Il francese si è già allenato con la squadra lunedì mattina e sarà agli ordini di Pecchia anche nelle prossime sedute. Non resterà al 100%, sono possibili offerte dal mercato che in alcuni paesi chiude dopo l'1 settembre. Ma secondo indiscrezioni, tra i principali promotori di un suo reintegro ci sarebbe proprio il tecnico crociato, convinto che il 24enne possa essere quel rinforzo sull'esterno cercato in sede di trattative. La vittoria sul Cosenza, la prima al Tardini d'aprile, ha portato all'ambiente una ventata di ottimismo e di consapevolezza sui mezzi a disposizione, ma le ultime mosse della dirigenza sportiva dovranno per forza di cose ignorare l'exploit di domenica, possibile anche per il calore del pubblico gialloblu. Il primo passaggio è l'ufficialità di Gabriele Charpentier dopo le visite mediche iniziate venerdì e completate lunedì. Firma slittata per alcune questioni burocratiche, ma non in dubbio. La punta potrebbe però non essere subito disponibile per il Genoa. Sua ex squadra andranno valutate le sue condizioni fisiche dopo un'estate di scarso utilizzo e di lavoro non al 100%. Intanto Pecchia si gode il ritorno al gol di Roberto Inglese.
Su Bob è la domanda più ricorrente, però io garantisco che da 2 mesi che lo vedo lavorare... Non gli manca nulla, lavora alla grande, sempre con grande professionalità, con grande serietà, con grande impegno, un giocatore che ha il vissuto giusto, non mi preoccupo perché quando uno fa quelle cose il gol sarà una conseguenza di tutto il lavoro che fa.
Amarassi dovrebbe essere confermato titolare numero 45, mentre dovrebbero rientrare dal primo minuto Del Prato ed Estevez e Ansaldi potrebbe debuttare da titolare. Sul mercato invece sarà ceduto in queste ore Laurini, uno degli ultimi esuberi da piazzare, e anche Schiattarella saluterà il Ducato dopo un'annata più che difficile.
Palla in tribuna.
Questo dunque è il servizio di Alberto Rugolotto, il punto in Casa Crociata nella quale andiamo a indagare ulteriormente. Ci aiuta Marco Bernardini. Ciao Marco, nostro primo ospite.
Buon pomeriggio a te Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Marco, allora, anche secondo te il mercato del Parma si chiude qui, cioè con Charpentier e di fatto, tra virgolette, l'acquisto di Caramò?
Sì, io credo che il mercato del Parma sia chiuso col reintegro di Caramò, l'acquisto di Charpentier e aggiungo anche la duttilità di Ansaldi, perché come avevo anch'io sospettato fin dall'inizio, sicuramente Ansaldi sa far benissimo il ruolo di terzino sinistro, ma vedrete che ci saranno tante occasioni di vederlo anche in altri ruoli, come ha dimostrato anche domenica quando è entrato al posto di Mann come esterno di destra, soprattutto all'inizio che la sua condizione non potrà essere al top, può essere utilizzato più frequentemente sulla tre quarti. Quindi credo che il mercato del Parma sia chiuso, anche perché effettivamente anche dai rumors delle ultime ore non mi risulta che il Parma abbia attive delle trattative calde.
Quindi il famoso esterno offensivo che il Parma ha ammesso di cercare già a fine giugno, quindi più di 2 mesi fa, a questo punto è un po' Caramò, un po' Ansaldi, ci dobbiamo tra virgolette accontentare così secondo te?
Sì, il Parma è stato vicino a molti giocatori, ricordiamo le trattative sfumate in extremis per le rischie, tra l'altro adesso è titolare alla Samp in Serie A, Zanimacchia che sembra dovesse arrivare, poi ha deciso di tornare alla Cremonese, anche in questo caso nella massima serie, e Cambiaghi, sul quale insomma il Parma aspettava un segnale dall'Atalanta che poi ha preferito prestarlo all'Empoli. Sono state tante trattative, effettivamente il Parma è andato veramente vicino a molti giocatori. Poi io credo che da una parte una certa integrità dei due rumeni, Mane e Mihaela, su quale magari ci potevano essere dei dubbi, no, inizio stagione, soprattutto dal punto di vista della continuità a livello di prestazioni di minutaggio, hanno dato evidentemente risposte abbastanza confortanti, al netto che magari Mihaela domenica non fosse al 100%. È stato poi deciso di reintegrare Caramò su precisa richiesta di Pecchia, che effettivamente lo aveva già in casa, quindi si fida delle caratteristiche dell'esterno Franco Ivoriano, e poi sicuramente l'acquisto di Ansaldi, che è un giocatore, sappiamo, universale, che può ricoprire più ruoli tra difesa e centrocampo.
Allora, io ricordo ai nostri radioascoltatori il numero per scriverci, perché mi interessa la loro opinione sul mercato. Se finisse così, come giudicano il mercato del Parma? 333-9200-170. Marco, invece, ecco, Caramò, secondo te che apporto può dare a questa,
guarda,
a questa squadra?
L'abbiamo sempre detto, il potenziale inespresso è elevatissimo. Noi sappiamo che Caramò è un giocatore che ha grandissime qualità, abbiamo sempre detto il problema è un pochino la testa, soprattutto il primo anno con D'Aversa c'erano stati diversi problemi, invece, se ti ricordo, una prestazione memorabile a San Siro,
sì, con l'Inter,
contro l'Inter, sua ex squadra, probabilmente mosso da stimoli, motivazioni particolari, poi in realtà più ombre che luci, una stagione che fu veramente molto molto difficile. Iniziò benino con Liverani, ricordo anche un gol in precampionato al Genoa, poi in realtà non è mai sbocciato del tutto, un giocatore che fece la doppietta in Coppa Italia, però a Parma veramente ha fatto vedere poco. Speriamo che, sentendo un pochino più la fiducia, sentendo un pochino un po' più un ambiente tranquillo, tra virgolette, possa esprimersi al meglio. Diciamo che parte un pochino come underdog, nel senso che chiaramente ad oggi nessuno gli chiede la luna, c'erano sicuramente molte più aspettative quando lui era arrivato a Parma, dove arrivava comunque da un club importante come l'Inter, era stato quotato anche una cifra importante. Adesso un pochino più lontano dai riflettori, partendo un pochino in salita, dovendo scalare la gerarchia, e chissà che non ritrovi lo smalto di un tempo, di un giocatore che però effettivamente finora è un po' un potenziale inespresso. Insomma, obiettivamente trovare Caramò nel giro di pochi anni dall'Inter a essere, tra virgolette, una riserva, comunque una seconda linea in Serie B, senza mercato sostanzialmente, perché non è un segreto che insomma il Parma fino all'ultimo abbia provato poi a imbastire delle trattative, c'era il Nantes sotto, il Cadice, cioè, però non sono stati mai affari poi portati a segno, e speriamo che l'aria nuova di Parma, questa nuova avventura di Parma, possa un pochino rivitalizzare.
Sì, perché come ha detto Argolotto nel servizio, punterebbe su di lui, quindi insomma questo potrebbe essere un buon segno. Gioca a destra o a sinistra? Forse più a destra.
Sì, parte sicuramente da destra, è chiaro che anche in questo caso è un giocatore, ricordo poi il tridente con Caramò, Inglese e Gervinho, che doveva essere anche quello titolare sulla carta, sì, un giocatore che può sicuramente fare bene partendo da destra, non dimenticando tra l'altro, Alberto, che a sinistra il Parma ha due soluzioni d'emergenza in più, rappresentate da Tutino e Benedicciak, perché anche domenica Benedicciak è entrato sicuramente bene, largo sulla fascia, chiaramente non è il suo ruolo principale, però Pecchia l'ha provato anche diverse volte in ritiro in quella posizione, quindi è un'alternativa in più, soprattutto in caso di emergenza, immaginando che soprattutto nelle primissime settimane né Caramò né Ansaldi per ovvi motivi potranno essere al 100% come eventuali ricambi in corso d'opera.
Eh sì, serve, insomma, poi a Pecchia giustamente piace ruotare gli uomini, cambiare, quindi anche Benedicciak sarà effettivamente, probabilmente avrà più spazio come esterno che non come punta centrale, perché con Inglese e Charpentier, tra l'altro, Pecchia ha dimostrato di puntare su Inglese. Poi c'è anche Bogni, che, ma sì, magari anche Bogni l'esterno datato lo può fare, perché di corsa la corsa non gli manca, però Benedicciak non ci è sembrato essere poi così a disagio l'altra sera.
No, aggiungo che l'arrivo di Charpentier non ha precluso la permanenza di Benedicciak. Si diceva la scorsa settimana, sai, se arriva Charpentier e parte Benedicciak, che in realtà il Parma ha avuto un'idea ben precisa, quello di prendere Charpentier e di alternarlo eventualmente con Inglese e anche con Benedicciak. Però è chiaro che, sapendo che Benedicciak, a parte che è un giovane di prospetto, quindi sicuramente può essere ulteriormente valorizzato nel corso di questa stagione, però Benedicciak può ricoprire altri più ruoli, cosa che ad esempio ovviamente Charpentier e Inglese non possono fare. Loro saranno i due classici nove che saranno al centro dell'attacco, supportati dai tre trequartisti.
Marco, a centrocampo prima leggo un messaggio di Davidone che dice: da bene che mi aspetto più impegno, quest'anno non ha iniziato bene come l'anno scorso. Ha avuto anche, insomma, non ha avuto tantissimo spazio. È vero, poi non è che l'anno scorso avesse iniziato bene, in realtà.
No, l'anno scorso fece titolare tutto il precampionato, complice anche i problemi fisici di Inglese. Poi, in realtà, all'inizio Maresca l'aveva messo un pochino in naftalina, tornò titolare proprio nell'ultima partita a gestione Maresca, ricordiamo il gol strepitoso che fece al Vicenza, era praticamente il crociato con il maggior rapporto tra minuti giocati e gol. Poi comunque io reputo che la sua sia stata una stagione positiva, la prima in Italia, ricordiamo 6 reti, chiaro che non possiamo puntare o mettere tutta troppa responsabilità sulle spalle di questo centravanti polacco classe 2000, però credo che il suo l'abbia fatto e abbia soprattutto ancora ampi margini di miglioramenti, e credo che anche Pecchia lo stia utilizzando in una maniera oculata, cercando di inserirlo in maniera graduale nei suoi meccanismi, nei suoi schemi.
Gianluca invece ci scrive: è vero che Charpentier non è subito disponibile in quanto per ora infortunato, ma allora che sia infortunato a me non risulta, ovviamente, però col Genoa è stato fuori sempre, credo sì, perché fosse sul mercato, non è, se non sarà disponibile è perché non è in condizione, ma questo oggi è martedì, la partita si gioca sabato alle 16:15, potrebbe anche, se, ripeto, a me infortuni non ne risultano. Potremmo anche vederlo in panchina contro il Genoa, non è detto.
Sì, assolutamente. Io penso che sulla titolarità di Inglese non ci siano dubbi. Esatto. Io penso che a prescindere, sabato avrebbe comunque giocato Inglese, a prescindere dal fatto che Charpentier sia a disposizione. È chiaro che con 3 allenamenti nelle gambe, una presenza in panchina dar man forte alla squadra negli ultimi 20 minuti non è da escludere. Ecco, quindi ad oggi Charpentier è a disposizione. Si tratta solo di acquisire un minimo di condizione fisica, perché è comunque un giocatore che nel precampionato non è praticamente mai stato impiegato, quindi è un giocatore che viene da tanti mesi in attività. Sappiamo che comunque lo scorso anno ha saltato 16 partite su 38 per infortunio, e non sono poche, e quindi indubbiamente gli va lasciato un minimo di tempo per entrare in condizione al pari dei compagni di squadra.
Sì, andrà gestito, bisogna veramente incrociare le dita. Quest'anno, ribadisco per l'ennesima volta, ci sono solo 2 turni infrasettimanali, quindi praticamente non ci sono, perché si gioca anche durante i mondiali. Questo per il Parma sarà un bene, però ripeto, incrociamo le dita, tocchiamo ferro, fate tutti gli scongiuri, tutto quello che volete, ma se va come l'anno scorso, con questa rosa, con tutti questi infortuni, io la vedo grigia. Sempre Gianluca ci scrive, Marco Bernardini: è vero che c'è bisogno di esterni offensivi e Caramo può andare bene in Serie B, ma anche altri elementi messi da parte dalla società potevano fare molto comodo. Vabbè, quindi abbiamo già parlato spesso. Ormai gli esodati, chiamiamoli così, sono ridotti al minimo. Perché allora sì, apro la rosa del Parma su Transfermarkt per non perdermi nessuno. Laurigny, basta guardare quelli senza numero di maglia. Aliou Touré. Tra l'altro, Marco, ho aperto la scheda di Aliou Touré prima per curiosità, per capire quando scadesse il suo contratto. Ebbene, secondo Transfermarkt, che di solito è affidabile, scade nel 2024. Pazzesco, cioè l'anno scorso gli hanno fatto un triennale a questo giocatore.
Sì, triennale, ha giocato 38 minuti in tutto. Se ti ricordi proprio in fondo al mercato.
Sì. Anzi, forse
porto,
alla fine
ha porto praticamente sì, nullo, sia con Maresca, che lo impiegò che erano 10 minuti, penso, contro Lecce, e anche con Iachini, che addirittura spesso e volentieri lo escludeva dall'elenco dei convocati. Quindi un acquisto sicuramente sbagliato, lo possiamo dire.
Non capisco il senso di un triennale a un giocatore così, comunque.
Questo fa già parte, diciamo, della nuova proprietà, ecco, nel senso che chiaramente noi prima abbiamo parlato di altri giocatori, Laurigny, il suo Caramò, poteva forse far comodo Pezzella, parliamo di Grassi, Kurtic, comunque ha un prestito biennale col Pau Salonico, quindi in realtà Kurtic non è rientrato a Parma, Kurtic a tutti gli effetti ancora un anno di prestito al Pau Salonico, si pensava solo se piazzarlo eventualmente in Italia, ma il Parma è stato abbastanza chiaro, non lo darà nessuna diretta concorrente in Serie B, c'era interessata a lui Sampdoria e Cremonese, ma credo che la trattativa sia un pochino saltata, tra l'altro Sampdoria e Cremonese che sono su fagioli, che potrebbe rientrare tra le file dei grigio-rossi.
Vedi, ma infatti mi sembra difficile che rimanesse alla Juve, non c'è proprio spazio e non ha senso tenere un giocatore così in naftalina per un anno. Marco, chiudo la parentesi su Aliou Traoré. Touré o Traoré, tra l'altro non mi ricordo mai, mi confondo sempre. Aliou Traoré. Insomma, il problema poi non è il suo contratto triennale, per carità, adesso non voglio infierire su questa cosa, però comunque, non so, fa pensare.
È chiaro che lo scorso anno si era spesso detto che il centrocampo era il reparto un po' più ridotto ai minimi termini, e spesso e volentieri Traoré sta fuori dei convocati. Quest'anno si sta ripetendo una situazione simile, nel senso che comunque Boechiala è giovane e non è mai andato praticamente in panchina nelle 3 partite. Schiattarella sappiamo che è fuori dai piani e dovrebbe rescindere nelle prossime ore, o comunque a breve e accasarsi di nuovo al Benevento, tra ora abbiamo visto che è fuori rosa, quindi in realtà poi a centrocampo non c'è poi tutta questa abbondanza, detto che comunque Pecchia gioca con due mediani, con Bernabé che è sicuramente molto molto duttile, quindi si avverte meno la necessità magari rispetto allo scorso anno, dove effettivamente in alcune partite il numero dei centrocampisti era veramente ai minimissimi termini.
Sì,
ecco.
Sì, sì. A proposito di Bernabé, io sarei curioso di vederlo giocare una volta sulla tre quarti, ma da esterno, perché lui l'ha fatto anche quel ruolo lì. E tra l'altro, se ricordi il gol che ha fatto col Cosenza, strepitoso l'anno scorso a Cosenza, partiva un po' da quella posizione. Secondo te lo vedremo mai lì o no?
Sì, però credo che forse oggi la priorità del Parma sia quella di averlo nel vivo della manovra in mezzo al campo.
Sì.
È chiaro che Pecchia parla sempre di qualità, io penso che una qualità, un asse centrale con Bernabé Vázquez in Serie B non ce l'abbia nessuno. Se questi due giocatori sono in giornata, diventa poi difficile per qualsiasi difesa provare a marcarli. È anche lui uno stesso sull'esterno, cioè prima parlavamo effettivamente di soluzioni sull'esterno, tra quelle diciamo dell'ultimo minuto come Caramà e Saldi, quelle d'emergenza come dice Tetutti, ma ecco, probabilmente una delle soluzioni più sensate sarebbe Bernabé, però chiaramente non ha il dono dell'ubiquità, quindi forse oggi lo si vede meglio in regia e quindi probabilmente Pecchio utilizza lì. Detto che secondo me in mezzo al campo ad oggi il Parma, a mio parere, non può prescindere dalla fisicità di Stanko Juric, cioè Juric ha delle caratteristiche che altri giocatori della rosa non hanno e che permettono poi di poter supportare tanta qualità dalla cintola in su.
Ecco, perché evidentemente anche Pecchia probabilmente ritiene questa tua ha fatto questa tua considerazione, ecco perché ha giocato praticamente tutta la partita con il Cosenza. Ti è piaciuto il Parma con il Cosenza e che partita ti aspetti a Marassi con il Genoa?
Allora, il Parma col Cosenza mi è piaciuto, direi sicuramente a livello di atteggiamento nel primo tempo e a livello di gioco nella ripresa, anche se effettivamente serve maggior cinismo. Sta diventando purtroppo un ritornello questo, sia col Bari che con il Cosenza, sempre tra l'altro sotto la curva nord, qualche gol di troppo mangiato, non concretizzato, qualcosa di troppo, lì sicuramente serve il maggior cinismo anche per evitare sofferenze del finale di fronte a un Cosenza che non mi è dispiaciuto, ma sicuramente è inferiore al Parma, ecco, lotta sicuramente per obiettivi completamente differenti. E col Genoa mi aspetto una partita molto molto complicata, detto che il Genoa, così come il Parma, mi sembra che dietro si sia registrato bene, perché viene comunque da due clean sheet con Benevento e Pisa, che non sono sicuramente due squadre da sottovalutare, e davanti effettivamente sta forse un pochino faticando a trovare con continuità la via del gol. Ricordiamo che comunque anche la prima giornata il successo è arrivato proprio nei minuti finali, però effettivamente l'ambiente di Marassi sarà una partita difficile. Ecco, è un vero esame di maturità per il Parma. Pecchi ha sempre richiesto lo stesso atteggiamento sia in casa che fuori. Ecco, la prova di Genova può essere un bel esame, un bel test, una bella prova di maturità per questa squadra che già Salerno in un ambiente caldo ha dimostrato di sapersela cavare bene, però parlavamo di Coppa Italia, eravamo a inizio agosto, schemi ancora non rodati. Ecco, Genoa credo sia la vera prova del 9 per il Parma di Pecchia.
Sì, guarda, mi viene da dire che se con il Cosenza bisognava solo vincere, anche giocando male, poi non abbiamo giocato male, ma era importantissimo vincere. Invece secondo me con il Genoa più del risultato, paradossalmente, sarà importante la prestazione, perché poi ci può anche stare che vai a perdere a Genoa, però bisogna vedere come.
Assolutamente, tra l'altro aggiungo, a Perugia più che l'ambiente in sé preoccupava il discorso del campo e un avversario che giocava molto sulle ripartenze, quindi era anche da prendere molto con le pinze. L'abbiamo sempre detto, il Parma probabilmente certe partite le avrebbe perse o non le avrebbe vinte di queste prime tre della stagione. Ecco, Genoa devi aggiungere tutto il contesto, un avversario probabilmente il più forte in questo momento della Serie B, un ambiente caldissimo con oltre 16.000 abbonati, coda che ahimè lo conosciamo bene, l'anno scorso ci ha fatto penare nei precedenti, tranne nell'ultimo dove effettivamente è stato marcato bene soprattutto da Cercati quando era entrato in campo, quindi piccolo consiglio anche per Pecchia, sicuramente avrà notato in quel Parma Lecce che insomma Cercati riuscì a marcare molto bene Massimo Coda, e però insomma è un avversario veramente forte, quindi il Parma, per dimostrare che aveva fatto uno step, un salto di qualità rispetto alle passate stagioni, dovrà superare in la Pro di Genova, al di là del risultato, come detto, sul piano della prestazione, dell'atteggiamento e insomma delle caratteristiche che in Serie B non devono mai mancare.
Vediamo, vediamo. Tra l'altro poi si chiuderà finalmente il mercato, ma in questi giorni parleremo tanto anche di questa partita, perché non deve passare in secondo piano e l'attendiamo tutti con molto fermento, devo dire. È un assaggio quasi di Serie A. Grazie, Marco Bernardini, alla prossima.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, adesso andiamo in pubblicità, però restate sintonizzati perché poi ci sentiremo anche con Luca Ampollini per vedere se davvero non c'è da aspettarsi nulla dal mercato oppure sì, ma restino sintonizzati anche gli appassionati di Olly e Benji. Dopo la pubblicità scoprirete perché.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, prima di tutto vi ricordo il numero per scriverci, SMS, WhatsApp, meglio WhatsApp nel dubbio, come dico sempre, 333-920-0170. Leggo subito il messaggio del nostro amico Luca, che ci ricorda, bravo Luca che ce l'hai ricordato, che il Parma Clima ieri, parliamo di baseball, ha battuto 2-1 il Bologna in gara 7 ed è approda così alla finale per lo scudetto contro San Marino. Ovviamente seguiremo nei prossimi giorni anche questo bel incontro e davvero complimenti al Parma Baseball per tutto quello che sta facendo. Adesso io do il benvenuto a un ospite che avevamo già avuto in collegamento più volte l'anno scorso e che torna a trovarci, Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Lorenzo Longhi, giornalista modenese che ha vissuto tanti e lavorato tanti anni a Parma, si occupa di temi che riguardano il calcio nazionale, non solo, tra l'altro segue anche cose così che non sono proprio mainstream e che tutti seguono, e quindi per questo sarà ancora più ghiotta l'occasione per fargli certe domande. Però prima partiamo subito con una domanda d'obbligo. Tu che sei modenese, l'abbiamo detto, che clima si respira a Modena, visto che quest'anno insomma è la nostra vicina di casa per quanto riguarda questa Serie B e ha ottenuto la prima vittoria proprio contro la Ternana.
Sì, esatto, ho ottenuto la prima vittoria contro la Ternana dopo due sconfitte, un approccio alla Serie B tutto sommato non esattamente morbido, quello del Modena è stato così, però è quello che in fondo ci si poteva aspettare tanto dalla squadra quanto dalla società. A Modena il clima è comunque ancora entusiasta per il semplice motivo che si vede ancora sull'onda lunga del ritorno in Serie B, cosa che non capitava da anni. In questo frattempo diciamo c'era stato anche il fallimento da parte della società e quindi la necessità di ripartire dalla Serie B. Quindi il Modena oggi ha una proprietà seria, una proprietà solida, una proprietà anche con delle idee, e non solo sotto l'aspetto calcistico, anche sotto quello del brand e del marketing. Del resto la famiglia Rivetti ha fatto successo anche in questo modo, e sta applicando alcune filosofie direttamente alla società, che sta mutando un po' pelle. È una società, è una squadra quantomeno da metà classifica, sì, la seconda metà della classifica. Credo che non avrà problemi per quanto riguarda la salvezza, però legittimamente non può chiedere di più in realtà che una media classifica in questa stagione.
Vedremo, insomma, lei ha detto la spinta c'è, la squadra c'è, Falcinelli, Davide Diò, c'è questo Bonfanti che insomma ha già segnato, interessante, questo terzino brasiliano Paolo Azzi che vogliono tanti in Serie A, vedremo se il Modena lo terrà, qualcuno l'ha improvvidamente, esatto, paragonato Azzi, a Roberto Carlos, forse un po' troppo.
Sì, però adesso magari siamo andati un po' troppo in là con questo tipo di paragone. No, Azzi peraltro sta per lasciare Modena, quanto ho recentemente verificato, probabilmente in direzione Spezia. Penso che la cosa si dovrebbe chiudere di qui alla fine del mercato, e quindi per il Modena lì sarà un buco adesso, sì, a prescindere da chi cambierà, anche perché Azzi è uno dei giocatori più interessanti dell'intero panorama della Serie B. C'è un giocatore che è venuto alla ribalta tardi, perché ha 28 anni, non è un ragazzino di primo pelo, però è un terzino sinistro di assoluto livello per questo campionato, che può stare anche tranquillamente in Serie A.
Fa delle sgroppate incredibili che sarebbero state alla perfezione in Olli e Benji. E prima l'ho annunciato, prima della pubblicità, parleremo di Olli e Benji. Perché? Perché Lorenzo Longhi nel 2011 ha scritto un articolo che ha ripostato, così, visto che era il trentennale della nascita di Olli e Benji, sul sito di Sky Sport, l'hai ripostato su Facebook qualche giorno fa, e adesso sono passati 40 anni perché il tempo davvero vola, ed è un articolo godibilissimo. Lorenzo, ti faccio davvero i complimenti, andatelo a cercare, penso che sia facile, insomma, digitando Olli e Benji, Lorenzo Longhi, perché è bellissimo. Cito qualche passaggio, la descrizione di Olli, perfetta. Olli, il fantasista, il leader educato, il ragazzo perfetto, quello che dormiva con il pallone e che ha stregato per la stessa missione gente come Del Piero e Nakata. Tra l'altro, Del Piero, ecco, se dovessimo trovare un giocatore così degli ultimi 20 anni che ricorda un po' Oliver Hutton, a me viene in mente Del Piero, faccia pulita, numero 10, ma è un comportamento fuori posto, o no?
Sì, credo che in questo caso il paragone sia azzeccato. Io l'ho citato proprio perché mi dava quell'idea. Nakata invece l'ho citato proprio perché era uno di quelli che diceva di essersi ispirato a quel manga, che poi è diventato un anime, cartone animato, che peraltro è stato rifatto.
Sì.
È stato fatto un remake alcuni anni fa, io l'ho scoperto grazie ai miei figli, devo dire la verità, e quindi il motivo per il quale avevo ripostato quel testo era semplicemente perché mi sono accorto con colpevole ritardo che adesso Olli e Benji si chiama Capitan Tsubasa, ecco, la giapponese, sì, viene tuttora fatto, però i ragazzini, o meglio, non si scrivono più lettere, parlano col telefonino, il resto però è tutto uguale, insomma, è più moderno naturalmente rispetto alla preistoria digitale, al pleistocene digitale di quando lo guardavano quelli della mia generazione.
Ma io non so te, io ho vissuto uno shock nel risentire Olli e Benji con i nomi originali, che filologicamente è anche più corretto, però non so, quei nomi inglesi che non ci azzeccavano nulla poi col calcio giapponese, però sentire Tsubasa, Genzo, questi, non so, per me ha perso molto, cioè questa cosa.
Sì, ci ha allontanato, sul plurale, perché un po' io faccio fatica. Noto che mio figlio non ha nessun problema, non sa, gli ho spiegato che anni fa questo si chiamava in altro modo, però certo, per noi era più facile quell'altra dicitura, e tuttora viene più chiaro riferirsi a loro con i nomi inglesi che tu giustamente hai detto che non sentono nulla. E del resto nel doppiaggio che venne fatto 40 anni fa in Italia, sì, è una cosa abbastanza singolare. Oggi Tsubasa, Kojiro Yuga, che d'altro non è che Mark Landers, ecco, che peraltro poi nel manga finì anche a giocare nella Reggiana.
Sì, infatti dopo ci arriviamo bene, perché è stato, io lo dico sempre, è stato il più grande giocatore che ha mai vestito la maglia della Reggiana, almeno virtualmente.
Dopo Futre.
Continuo a leggere il tuo pezzo, perché qui è bellissimo. La New Team, che vinceva quasi sempre, il pathos di leggendarie sfide con la Muppet e la Toho, i trattati di psicologia dei giovani calciatori durante le corse dall'area verso il centrocampo, quelle che duravano 5 minuti e ancora non si vedeva il cerchio mediano, quasi il campo fosse in salita. Le acrobazie più impensabili, i potentissimi tiri da lontano che spingevano in porta non solo il pallone ma anche il portiere. Gli stadi pieni per le partite dei ragazzini di 12 anni, sempre in diretta TV e con telecronista. Sempre quello, tra l'altro, chi se la dimentica, quella voce che poi era il doppiatore, niente meno che il doppiatore italiano. Ha segnato veramente un'epoca, Lorenzo, queste cose. E poi i ragazzini anche all'epoca ovviamente rilevavano queste assurdità, però non si poteva non voler bene, non identificarsi nei personaggi di questo cartone animato.
Sì, indiscutibilmente. Più o meno tutti abbiamo tentato di fare quel, magari non la catapulta internale che oggi si chiama Uragano Skylab nella nuova versione,
ecco,
magari quella no, però tutti abbiamo tentato o pensato di essere qualcuno dei giocatori di Holly e Benji. Del resto, se il Holly e Benji ha fatto successo anche perché in Italia il calcio è qualcosa di più che uno sport, e chiaramente l'educazione sentimentale dei ragazzini parte con le figurine, prosegue con i cartoni animati e poi arriva al calcio vero e proprio. Quindi in questo senso era una situazione win-win, come dicono gli inglesi, non certo i giapponesi. Perciò credo che onestamente un po' tutti si sia rimasti scioccati in positivo, ovviamente al tempo, da questo che ritengo, adesso non ho bene in mente la storia, dei cartoni animati, intendo sia stato il primo cartone animato calcistico, poi ne sarebbero venuti altri, ma quello alla fine rimane inarrivabile ed è anche un esercizio di memoria, di amarcord per tutti coloro che alla fine si sono effettivamente avvicinati al calcio senza essere diventati necessariamente calciatori alla Del Piero Nakata, appunto, grazie ad Holly e Benji.
Dobbiamo lasciare purtroppo Holly e Benji, Mark Lenders, ma veramente il tuo articolo è stupendo, invito ancora a leggerlo perché parla di tutti questi personaggi. Ma veniamo al calcio vero, Lorenzo Longhi, perché tu di recente ti sei occupato di tenere accesi i riflettori sulla Superlega, questa benedetta Superlega. Hai scritto un pezzo molto completo e approfondito sul sito della Treccani, che si intitola "A che punto è il caso Superlega". Lorenzo, riassumici un po' qual è lo stato delle cose.
Partiamo da due aspetti temporali, quindi cronologici. E a luglio, 11-12 luglio, ci sono state le udienze presso la Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo per quanto riguarda il caso Superlega. Ora, dopo queste udienze, il caso è in mano alla Procuratura Generale della Corte di Giustizia, il cui avvocato generale è un greco, porterà le proprie risultanze, diciamo così, in corte verosimilmente a metà dicembre. Si dice verso il 15 dicembre, ma bisogna poi fare attenzione perché saremo tra le semifinali e la finale del mondiale, quindi potrebbe anche slittare di qualche giorno in realtà per questo aspetto. Una volta che la corte avrà ricevuto il parere dell'avvocatura generale, sarà la corte a dare la risposta a questa domanda pregiudiziale, che era quella posta dal Tribunale Commerciale di Madrid, ovvero se la UEFA, con i suoi comportamenti, tutti quelli che abbiamo visto dallo scorso aprile, dall'aprile 2021 naturalmente, quando era uscito il caso Superlega, ecco, se i comportamenti dell'UEFA in qualche modo infrangano le direttive per quanto riguarda la non concorrenza in Europa, insomma l'antitrust, perché questa è tutta una questione di antitrust. Ed è proprio questo uno degli aspetti più singolari e significativi, perché quello al quale puntano di fatto i club rimasti per convenzione Barcellona, Real Madrid e Juventus, anche se in realtà formalmente non è che gli altri se ne siano effettivamente andati, gli altri dei 16, diciamo. Dei 12 iniziali. Però dicevo, a cosa puntano? Puntano a far capire che UEFA di fatto è anticoncorrenziale, e questo rispetto alle norme del diritto europeo andrebbe in conflitto. È chiaro che se venisse accettata una situazione del genere potrebbe cambiare di parecchio la situazione della governance del calcio europeo nel futuro. La UEFA ovviamente sostiene esattamente il contrario, che la cosa non violi, il suo operato non violi i trattati della UEFA sostanzialmente in tema di antitrust, anche per la specificità che in qualche caso ha lo sport. Qual è il vero problema che probabilmente si è intuito nelle udienze di luglio? Che il modo di affrontare la questione che ha avuto Seferin, il presidente della UEFA, questo modo molto muscolare, minacciando anche sanzioni ai club, minacciando anche di escludere i vari club secessionisti, diciamo, dalle competizioni europee, anche dai rispettivi campionati, ricordiamo i primi comunicati,
esatto,
che avevano fatto la UEFA, la Lega Spagnola, la FIGC, la Federazione Spagnola, la FIGC, credo anche l'FA, ma su questo punto praticamente al momento non ricordo, ecco. Questo aspetto però sembra esattamente certificare quello che chiedono i club successionisti, perché al momento che uno impone delle sanzioni vuol dire che si ritiene l'unico in grado di autorizzare un'eventuale competizione. Qui credo che l'UEFA abbia effettivamente, o quantomeno la governance dell'UEFA e Seferin, abbiano effettivamente sbagliato una strategia al momento di fare le cose. Poi adesso tutto è in mano naturalmente agli avvocati, ci sono i migliori studi legali europei in questa, certo, in questo caso, ed è chiaro che sarà comunque in un modo o nell'altro un precedente, perché è evidente che la UEFA, in quanto organizzatore e regolatore, sta facendo tutto per quanto riguarda il calcio europeo, ed è anche evidente però che così è ed è sempre stato accettato nella storia negli ultimi 70 anni. Insomma, è un caso molto molto interessante, molto più intricato rispetto a quanto si pensasse all'inizio, perché a lungo si è riflettuto sul fatto che Juventus, Real Madrid e Barcellona stessero andando incontro, diciamo, per dirla in maniera un po' così, a un calcio nei denti, nel senso che le loro azioni non avrebbero avuto alcun effetto. Ecco, in realtà ora un po' tutti si stanno rendendo conto, anche all'interno delle federazioni stesse e della UEFA stessa, che il caso non è così scontato come immaginavano, che potrebbero i club secessionisti avere delle ragioni, ed è chiaro che se queste ragioni venissero accettate dalla Corte di Giustizia Europea, cambierebbe molto il quadro. Chi rischierebbe di più è Seferin, perché poi la UEFA non rischierebbe mai di finire, ovviamente, ma dovrebbe ridefinire il proprio ruolo, e questo è quello che io immagino accadrà.
Quindi, insomma, comunque Barcellona, Juventus e Real Madrid continuano a credere in questo progetto, non è che l'hanno accantonato.
No, ci credono fortemente, e dal loro punto di vista, ribadisco, dal loro punto di vista è tutto sensato, anche la direzione inevitabilmente, al di là di quello che deciderà la Corte di Giustizia Europea nell'immediato, sarà quella. Il futuro in un modo o nell'altro sarà molto simile. Andrea Agnelli ha detto qualche mese fa una cosa effettivamente corretta dal punto di vista economico, che allo stato dell'arte in Europa si trovano già una Superlega e mezzo. La Superlega vera e propria è la Premier League. Bene. E lo si vede recentemente quando, per esempio, il Nottingham Forest, neopromosso in Premier dopo 26 anni, se non sbaglio, può permettersi di acquistare Renan Lodi dall'Atletico Madrid, cosa che due terze delle squadre di Serie A non potrebbero fare. Certo. Ecco, ti trovi di fronte ovviamente a un cambiamento notevole per quanto riguarda la sperequazione tra i vari campionati. Quindi quella è la prima Superlega, e l'altra Superlega, diceva Agnelli, e anche questa aveva ragione, quella che si gioca da marzo in avanti, che è la fase eliminatoria della Champions League, la fase finale della Champions League. Ed è vero che queste generano talmente tanto denaro che fanno sì che agli altri resti praticamente nulla. Farebbe così anche la Superlega, intendiamoci, è uno scontro per aumentare in qualche modo la sperequazione. Però ci siamo già in una condizione del genere, con paradigmi diversi, ma ci siamo abbastanza. Teniamo presente che si parla di Superlega o comunque di una breakaway league da 30 anni più o meno. E il coming out dell'aprile del 2021 credo che sia stato l'evoluzione, non in termini darwiniani ma semplicemente cronologici, di quei progetti che già nascevano dal progetto Gandalf degli anni 90, che hanno poi portato a quello che è attualmente questo coming out, e ha portato tutto alla Corte di Giustizia Europea.
Lorenzo Longhi, giornalista freelance, grazie mille per questo spiegone che ci hai fatto, molto molto chiaro, approfondito e interessante, ma ti abbiamo chiamato apposta perché ormai ti conosciamo e sappiamo dove andiamo a parare. Grazie Lorenzo, ci risentiamo ovviamente nel corso di questa stagione.
Con piacere, grazie a voi, alla prossima.
Ciao, e poi ricordo sempre anche la newsletter interessantissima Calcerò, che potete trovare su internet, per la quale scrive anche Lorenzo Longhi. Allora Simonetta, un piccolo cambio di programma, adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui perché abbiamo Luca Ampolini per sentire davvero tutte le ultimissime in casa Parma, quindi restate con noi, a fra poco.
Per te un'offerta imperdibile. Vedi tutte le partite del Parma e tutta la serie PKT su Sky a soli 14,90€ al mese per i primi 18 mesi. In più hai anche la serie A Team con 3 partite su 10 a turno e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Liga. E poi l'intrattenimento di Sky con le serie TV e gli show per tutta la famiglia. Scegli Sky TV più Sky Calcio a 14,90€ al mese per i primi 18 mesi. Chiamaci 02 80 80, vieni su sky.it o nei negozi Sky.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci e vado subito con un messaggio di Davidone al 333 920 170. ma Zagaritis farà la fine di Traoré, vorrei vederne un pochino in più, devo telefonare a Pecchia, non so Davidone se tu hai il numero, magari mandagli un sms oppure un audio di WhatsApp, ecco, dagli consigli. No, Zagaritis sì, un oggetto misterioso praticamente mai impiegato, penso che abbia messo insieme un centinaio di minuti da quando è a Parma, non di più, che poi le pochissime partite che ha giocato qualcosina ha fatto vedere, in realtà poi ricordo forse a Salerno quest'anno uno svarione difensivo abbastanza clamoroso, fa capire che forse al ragazzo manca qualcosa, però chi lo sa. Ma adesso ci colleghiamo subito con il nostro terzo ospite di questa puntata, che è Luca Ampollini. Ciao Luca, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, ciao Alberto.
Allora Luca, tu che sei sul pezzo, perché ovviamente devi esserlo, perché poi ti tocca una puntata caldissima giovedì sera, così lo diciamo già, alle 21 Calcio e Calcio seguirà proprio tutta la fase finale, la chiusura del mercato. È un mercato concluso secondo te, quello del Parma, con l'ufficialità di Charpentier ormai data già dal presidente Kraus con le bandierine e il reintegro di Caramò, ammesso che resti, o dobbiamo aspettarci qualche sorpresa secondo te?
Ma secondo me il mercato del Parma prevedeva l'arrivo di un attaccante, poi si chiude. Quindi io credo che con l'arrivo di Charpentier, credo che a questo punto il mercato del Parma sia chiuso, a meno di sorprese dell'ultima ora, significa situazioni così sorprendenti, opportunità che si aprono all'improvviso e che vengono colte, ma per ciò che concerne i programmi della società, credo che con l'arrivo dell'attaccante si chiuda il mercato del Parma in entrata.
Quindi Luca, il famoso esterno che il Parma ha ammesso di cercare fin da fine giugno, alla fine si è ripiegato su Caramò secondo te?
Eh no, si è ripiegato su Ansaldi, che è un giocatore che sicuramente verrà utilizzato un po' come è accaduto domenica scorsa in tutti e quattro ruoli esterni, ovvero i due esterni difensivi e i due esterni offensivi, perché è un giocatore che calcia indifferentemente con i due piedi, è un giocatore che ama attaccare, sostanzialmente lui è l'esterno che desideravano, che volevano, l'uomo di esperienza, un uomo di grande carattere e personalità. Caramò, vediamo, hai detto bene tu secondo me all'inizio del collegamento, non è detto che rimanga, secondo me si è cercato un accordo con l'entourage del giocatore e il Parma Calcio per farlo allenare in questi giorni, e poi si vedrà cosa accadrà, vediamo le risposte che dà il giocatore, se arrivano delle offerte, ma dire cosa accadrà su Caramò adesso è abbastanza prematuro.
Lasciando in sospeso quindi il discorso Caramò, nel complesso ti soddisfa il mercato del Parma? Dovesse finire così,
Boh, insomma sì, nel senso che secondo me la squadra, come ho già detto tante volte, lo diciamo anche quest'estate, è una squadra che già aveva delle qualità, è stata ritoccata nei ruoli giusti. Desidero capire, ma questo lo appureremo solo a stagione in corso, se manca qualcosa a centrocampo. Per il resto credo che non ci sia molto da dire, perché credo che tutti i ruoli siano coperti, che ci siano almeno due e in alcuni casi anche tre giocatori per ogni ruolo. Quindi da questo punto di vista secondo me la squadra è forte, competitiva e soprattutto guidata da un allenatore intelligente. Questo fa molto, perché guarda cosa sta facendo questa squadra, non ha ancora fatto granché, però voglio dire come ha approcciato questa stagione rispetto all'anno scorso, con praticamente 9 undicesimi della rosa dell'anno passato.
Eh sì, col Cosenza proprio 9 undicesimi in campo dell'anno scorso. Hai avuto l'impressione che se non fosse arrivata una vittoria contro il Cosenza si sarebbe potuto, non dico rompere, però incrinare qualcosa nella testa dei giocatori, nella testa del gruppo, o no?
Questa è una bella domanda.
Per fortuna non abbiamo dovuto vedere la prova provata. Ecco, di
no, no, ma la domanda è pertinente. È chiaro che poi sono sempre risultati quelli che migliorano lo stato d'animo, che ti danno la spinta giusta. Quindi sai, è giusto giocare bene, è giusto comunque dà un'impronta importante a livello di gioco, carattere, personalità, autorevolezza, però alla fine poi sono i risultati. Se arrivano i risultati, bene, se non arrivano i risultati ci si fa delle domande e ci si chiede perché non arrivano, e sicuramente insomma, il morale non ne beneficia, questo è chiaro.
Bernabé lì nei due, come lo stai vedendo?
Beh, l'anno scorso è stato un un'esplosione di rendimento, forza, dinamismo, tecnica, giocava nei due in mediana dietro Vasquez e due punte nel 3-4-1-2 di Iachini. L'anno scorso si trovava bene con Juric, quest'anno con Esteves all'inizio non benissimo. Io ho fatto questa domanda a Pecchia, lui mi ha detto che è solo una questione di condizione, non di compagno di reparto. Io credo che lui, perché diventi un grandissimo calciatore, in là nella sua carriera secondo me dovrà avanzare nel suo raggio di gioco e lì potrà diventare veramente un giocatore di altissimo, ma dico altissimo profilo. In quella posizione per il Parma non va bene, va benissimo e in Serie B è tanto è orcolato, però a me personalmente piacerebbe vederlo anche qualche metro avanti, ma nel Parma c'è bisogno di lui in questa posizione e in Serie B giocatore della sua qualità, nei due di mediana ce ne sono pochi.
Anche perché davanti a lui c'è, come hai detto, Franco Vasquez. Quest'estate avevamo temuto che potesse andare via, avere qualche motivazione in meno. Non so te, a me ha rassicurato particolarmente quello che ha detto Ansaldi, cioè che è stato Vasquez a motivarlo, a garantirgli, a spingerlo a venire qui. Ecco, secondo me questo è un segnale importante.
Sì, sì, è corretto, assolutamente sì.
Come lo stai vedendo Vasquez in campo in queste prime uscite?
Beh, domenica è già cresciuto rispetto alle precedenti, soprattutto nel secondo tempo. Nelle prime non benissimo, ma devo dire che anche l'anno scorso, inizio stagione, non era così brillante.
È vero, è vero. Anzi, aveva fatto molto peggio.
Sì, l'anno scorso era in una situazione sconclusionata di una squadra dove veramente giocava con la benda sugli occhi, non sapeva cosa fare.
Sì, sì.
però sicuramente è un giocatore che in condizione giocando, quindi insomma secondo me sta crescendo e fa 20 giorni, 15-20 giorni secondo me vedremo il vero basket e ci divertiremo. No, guarda, mi aspetto di più dai due rumeni, però te lo dico.
Me lo aspetto da te, infatti, che ti aspetti di più da loro.
Sì, soprattutto da Mann, che sai benissimo quanto certo. Mi piaccia, ma è un giocatore di tali qualità che certe situazioni non le deve fallire. In campo voglio vederlo con più cattiveria, quella cattiveria che aveva messo l'anno scorso quando Iachini lo aveva messo in quel ruolo.
Adesso è tornato
nella sua posizione, deve far vedere il giocatore che è, perché la concorrenza del Parma non manca. E vediamo come Pecchia, appena vede uno che abbassa un attimo la linea del rendimento, della tensione, ci mette un attimo a cambiarlo con un altro.
Prima di congedarti, Luca Ampolini, dammi la tua opinione anche su Osterwolde, perché divide i tifosi. Beh, l'anno scorso se non altro gli univa nei giudizi negativi, adesso insomma sta un po' cambiando il vento anche per lui.
Sì, lui è arrivato a Parma con problemi personali, questo va riconosciuto, di cui tutti non sono a conoscenza. Poi è stato proiettato in una squadra dove faceva fatica a trovare il posto, arrivava dal Twente dove era titolarissimo, insomma ha avuto un po' di problemi di ambientamento abbastanza fisiologici. Adesso lui è una forza della natura, deve disciplinarsi un po' da un punto di vista sia tattico che tecnico, ma ha dei mezzi fisici che sono impressionanti. E ha anche un bel sinistro, quindi è giusto che il Parma lo consideri un punto fermo, perché questo è un giocatore che ha delle doti naturali veramente di qualità e può veramente diventare un giocatore importante nel modo di vedere.
Stiamo iniziando davvero a vederlo un po' tutti. Speriamo davvero che continui così, che Fabio Pecchia continui a fare un buon lavoro anche con lui. Grazie Luca Ampolini, ricordiamo l'appuntamento giovedì sera alle 21, calcio e calcio su 12 TV Parma, per seguire tutta la chiusura del mercato e anche avvicinarsi alla partitissima di sabato col Genoa. Ciao Luca.
Ciao Alberto, grazie, un grande abbraccio.
Grazie a Luca Ampolini. Allora, ci scrive un radioascoltatore che non si firma, dice a Genova sarà durissima. Sì, sono d'accordo, mi aspetto però comunque una bella partita e io mi aspetto anche insomma qualcosa di buono, ecco, vedremo. Poi ci chiede questo radioascoltatore: ma perché non ci sono più gli sponsor sopra la Nord? È vero, l'abbiamo notato anche l'anno scorso, non lo so, butto lì qualche ipotesi, che qualche motivo forse di sicurezza lassù con questi striscioni, non ne ho idea. Certo non hanno un grande appeal per gli sponsor, mi rendo conto anche di questo, però non lo so, magari proveremo ad informarci. Ce l'avevate già chiesto l'anno scorso, poi non abbiamo approfondito tra tutti i temi che c'erano invece da approfondire, ma vedremo. Intanto si chiude qui direi la nostra puntata, grazie Simonetta Coligni regia, Domani, palla in tribuna, ancora qui, come sempre, poco dopo le 14 su Radio Parma, 102.104, oppure in streaming su radioparma.it, dove trovate anche il podcast con tutte le puntate per risentire. Quindi se vi siete appena sintonizzati e volete sentire cosa ha detto Luca Ampollini o Lorenzo Longhi su Olli e Benji, lo ritrovate fra pochissimo su radioparma.it nella sezione podcast. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.